Radio Montediviso, TEDx Varese, come generare intelligenza collettiva grazie all'umorismo? Un intervento di Marianella Sclavi.
Allora, c'è un mantra che gira per l'Europa e non solo per l'Europa, che dice che la grande litigiosità che sta travagliando il mondo e ci impedisce di affrontare in modo intelligente e collaborativo i nostri problemi è dovuta al fatto che tutti parlano e nessuno ascolta. E quindi tutti dicono: se si ascoltasse, se gli altri ascoltassero, le cose funzionerebbero molto meglio. Io penso che questo sia sbagliato. Io penso che questo mantra sia superficiale, fuorviante e anche soporifero, nel senso che ognuno pensa che siano gli altri che non ascoltano, no? E quindi scarica barile sugli altri. In realtà penso che un modo più serio per affrontare i problemi attuali è quello che ha posto questo sociologo tedesco che si chiama Ulrich Beck, che ha detto che tutti i principali problemi del nostro tempo nascono dal fatto che noi abbiamo il corpo nel XXI secolo e la testa, il modo di pensare e le istituzioni che sono rimaste al XIX secolo. Allora, se voi prendete sul serio il corpo, non so se questo cellulare è attaccato a me o se io sono attaccata al cellulare, una delle due cose. Partendo da questa osservazione, una cosa che ci può venire in mente è che in realtà non è vero che noi non ascoltiamo. Noi ascoltiamo moltissimo, parliamo moltissimo e ascoltiamo moltissimo, ma ascoltiamo come se fossimo ancora nel XIX secolo, con una mente, con una modalità di ascolto che andava bene due secoli fa e che oggi non funziona più perché la società è diventata molto diversa, è una società complessa. Quindi si tratta di capire qual è la differenza tra l'ascolto del XIX secolo e l'ascolto che funziona nel XXI. Sempre Ulrich Beck dà anche un'indicazione sopra come si dovrebbe ascoltare. Lui dice che bisogna passare da un approccio, da un atteggiamento o a un atteggiamento e. E quindi io vorrei farvi un esempio, perché io fin da piccola, finché ero in famiglia, già nella mia famiglia avevo un'aneddotica familiare che mi ha abituato al e. E vi faccio un piccolo esempio che è legato a due parole. Una parola è burro e un'altra è mais. Burro. Una signora entra in un negozio e chiede un etto di burro. Tutte le persone presenti scoppiano a ridere, la guardano e ridono. Cosa è successo? È successo che questa signora si trovava in Brasile e aveva chiesto 2 onzas de burro, por favor, solo che burro in portoghese vuol dire asino, e quindi la gente la guardava e rideva per questo. Questa signora era mia madre. Mais, un signore, parla con delle signore americane e per fare loro un complimento, dice: io adoro il mais lesso spalmato di burro. I love boiled mais spread with butter. Il problema è che mais in inglese vuol dire topi e quindi lui ha detto: adoro i topi bolliti spalmati di burro. Ovviamente la reazione delle signore era una reazione orrificata, cioè non sapevano. Poi dopo, quando hanno capito che mais si diceva corn invece che mais, si sono messi tutti a ridere di nuovo, no? Allora, io già avevo imparato, attraverso questa aneddotica familiare, che non era solo interlinguistica ma anche sulle cose della vita quotidiana, che le stesse cose hanno significati diversi e che questi incidenti in realtà sono utili. Impari meglio a capire, impari meglio la lingua attraverso questi incidenti, poi non te lo dimentichi più, e impari che le stesse cose in contesti diversi hanno significati legittimamente diversi, che quindi per capire il senso delle cose devi collegare queste cose con i contesti che le varie parti danno per scontato. E quindi questo è il... quindi burro voleva dire asino, mais voleva dire topi. Allora, qui c'è una tabella che presenta come in un pensiero semplice, in un sistema semplice, va bene ascoltare come nel XIX secolo, che vuol dire un ascolto giudicante. Cioè le persone parlano e io mentre ascolto penso vero, falso, giusto, sbagliato, amico, nemico. Allora adesso intervengo per spiegare che questo è giusto, sono d'accordo su questo, sono in disaccordo su quell'altro, eccetera, eccetera. Quindi hai un atteggiamento continuamente giudicante e una trasformazione della diversità e del conflitto in percentuali, in dati quantitativi, no? E infatti la decisione poi viene presa a maggioranza, no? Quindi che posizioni abbiamo? Cerchi di sminuire la diversità riducendola a percentuali. Tot pensano così, tot così, tot così, quindi vediamo un attimo cosa pensiamo, eccetera. Nel sistema complesso questo produce litigiosità, produce conflitto, non riesce a risolverlo. Per trasformare il conflitto in una risorsa io devo imparare dal conflitto, io devo essere contenta che emerge un conflitto, perché chiedendo, cercando di capire i motivi per cui quell'altra persona la pensa in modo diverso, acquisisco delle informazioni che poi sono utili per una progettazione e per altro, insomma, no? E quindi in un sistema complesso, questo vale per la fisica come per la sociologia, le stesse cose hanno significati differenti, il controllo non è più un controllo in cui devo prevedere cosa succede, ma io devo saper trasformare la smentita in un'occasione di apprendimento. Ed è anche molto divertente se uno lo fa in modo giocoso, se capisce come funziona questa cosa qua, no? E quindi viviamo ormai in un pluriverso e non più in un universo, e in un mondo pluriculturale, anche all'interno della nostra stessa lingua e cultura. Ormai la comunicazione fra generazioni, fra maschi e femmine, eccetera, è fondamentalmente una comunicazione interculturale. Quando è che ho capito che questo imprinting umoristico non era semplicemente un modo per attenuare la propria frustrazione quando uno fallisce, ma era una cosa molto più seria? L'ho capito quando a 16 anni, 50, 60 anni fa, sono andata per un anno con la Seven Seas, una nave che partiva da Rotterdam piena di giovani europei, per un anno negli Stati Uniti. E durante quest'anno negli Stati Uniti, con una famiglia americana, nella scuola americana, eccetera, cosa è successo? È successo che ho capito che la vita era un continuo incidente, perché queste situazioni di attese e disattese erano quotidiane, sulle piccole cose e sulle grandi cose. E io, grazie all'imprinting familiare, affrontavo tutte queste cose come veramente occasioni meravigliose di apprendimento. Non solo le affrontavo così, ma quando mi invitavano a parlare, a raccontare la mia esperienza, lo dicevo, raccontavo le mie esperienze dicendo: io mi sono trovata italiana di fronte a un professore che insegnava con i pantaloncini corti, ero ipnotizzata dalle sue gambe piene di peli, non riuscivo più ad ascoltare, tutti che ridevano, e io mi chiedevo: ma nella mia cultura che rapporto hanno i pantaloni lunghi con la conoscenza, con l'autorevolezza, no? Quindi io capivo, grazie a questi spiazzamenti, mi vedevo dall'esterno me stessa e il mondo di cui ero parte. Quindi questo, allora, grazie a questo, io ho fatto un anno di studio, poi ho preso un sabbatico, insegnavo all'università queste cose, per un anno ho studiato il rapporto fra umorismo e conoscenza, e ho scoperto che tutti i più grandi geni praticamente c'erano già arrivati, cioè ritengono che l'umorismo sia una forma superiore di intelligenza e di comprensione più approfondita della realtà, perché è una comprensione in cui come minimo deve avere due punti di vista divergenti per capire una cosa e descriverla. E la teoria che sta alla base di queste tutte convergenti di queste cose è la teoria della doppia illuminazione, che qui adesso vi spiego, perché con un esempio preso da una battuta di Mark Twain, che dice: non è vero che smettere di fumare è difficile, io smetto tutti i giorni. Allora, come funziona la battuta? Funziona che c'è una prima frase, non è vero che smetti di fumare è difficile, che è una frase che tutti intendono in un modo, secondo il senso comune, smettere definitivamente, però la battuta ribalta completamente questa prima interpretazione, perché vuol dire continuare a fumare con delle pause, quindi l'opposto, no? E io invece, essendo stata smentita, invece di irrigidirmi e reagire con astio difendendo la mia prima interpretazione, accolgo ridendo la seconda interpretazione e insieme agli altri cose, rido e capisco la doppia illuminazione. Ne parla Freud nell'introduzione al motto di spirito e le sue relazioni con l'inconscio, e la doppia illuminazione consiste nel fatto che non solo smettere aveva anche un altro significato, ma io, quando pensavo che l'unico significato possibile fosse il mio iniziale, ero arrogante. Cioè c'è un rapporto fra potere e conoscenza di cui l'umorismo, la dinamica dell'umorismo, ti rende consapevole. E quindi questa è la cosa. Allora, questa cosa qui, quando insegnavo al Politecnico queste cose, è successo che ho cominciato 30 anni fa questa cosa, invece, insomma, trascinata a occuparmi di progettazione partecipata. Quindi mi sono occupata all'inizio degli anni 90 del progetto speciale Periferie di Torino, nel quale, insieme agli abitanti dei quartieri in crisi, i funzionari del comune e i professionisti, urbanisti, antropologi, eccetera, dovevano fare un piano di riqualificazione e risanamento dei quartieri in crisi. Mi sono trovata a lavorare con una decina di persone molto diverse fra di loro, alle quali non è che potevo insegnare delle cose specifiche all'uno, io dovevo creare un contenitore in cui si ascoltassero spontaneamente. E quello che ho scoperto è che creando questo contenitore in cui c'è un'attesa reciproca di ascolto e di moltiplicazione di opzioni, la gente lo fa. Quindi quello che ho scoperto, che secondo me è veramente molto importante per la crisi della democrazia oggi, è che il problema della litigiosità non è principalmente un problema di carattere individuale, è principalmente un problema di carattere delle istituzioni. Se io cambio il protocollo, i regolamenti, i modi normali di funzionare delle istituzioni, la gente si comporta in un modo diverso. Però lì è difficile, quindi questa è una foto del progetto speciale Periferie. Allora, le regole diverse che devono valere nelle istituzioni sono il passaggio da diritto di parola, diritto di contraddittorio, voto, a diritto di essere ascoltati di tutti, diritto di moltiplicare le opzioni prima di decidere, diritto di coprogettare gli esiti della propria cosa. Allora, la differenza fra l'ascolto collettivo, l'ascolto di gruppo, l'ascolto politico che noi attuiamo attualmente e quello che invece dovrebbe essere attuato può essere illustrata con questo grafico. Noi attualmente facciamo così: ci riuniamo su un tema, ognuno pone la propria posizione, quindi hai un arco di posizioni che si presentano. Appena hai questa divergenza, dici: facciamo un tavolo e troviamo la soluzione. Quindi la diversità immediatamente viene vissuta come qualcosa di fastidioso, di difficile, e devi chiudere. Invece una istituzione che funziona sulla base dell'ascolto attivo, quindi un ascolto capace di trasformare la divergenza e il conflitto in risorsa conoscitiva, funziona così. Quindi tu hai che all'inizio ognuno pone le proprie posizioni, ma questa apertura, invece che chiusa, rimane aperta. E le domande sono domande per capire meglio le ragioni di ognuno. Se vuoi capire quello che un altro sta dicendo, devi assumere che ha ragione. Tutti hanno ragione, cerchiamo le ragioni di tutti. Quando io faccio questa operazione, alla fine l'esito è un arco di proposte, tutte legittime, di cui abbiamo capito i motivi, abbiamo capito le preoccupazioni che stanno alla base, eccetera. E ognuno si chiede: come facciamo a farci carico di questo? Quindi passiamo dall'io al noi, dalla mia proposta contro la tua, la nostra. Come facciamo a elaborare una nostra proposta? Questo si chiama immersione dell'intelligenza plurale, dell'intelligenza collettiva. A questo punto non hai nessuna soluzione, la soluzione la trovi. Tutti diventano esploratori di mondi possibili, andiamo in giro a vedere le situazioni che ci sono sempre nel mondo, perché il nostro mondo è vario, creativo e ha tantissime proposte. Andiamo a vedere laddove hanno già affrontato queste cose in modo interessante. Impariamo tutti insieme da queste cose. Quando arriva un'idea interessante, intorno a quella si fa un comitato che sulla base di tutto questo lavoro fa una proposta, e allora, solo adesso, stringiamo. Dopo aver fatto l'ascolto, dopo aver fatto la moltiplicazione delle opzioni, a questo punto si può fare e ricorriamo al voto maggioranza solo se falliamo nel coprogettare. Cioè, il voto maggioranza è una cosa a cui ricorro quando fallisce il dialogo e la proposta positiva. Quindi abbiamo due diversi frattali che stanno alla base di due tipi di civiltà, uno basato sul O, come diceva Ulibecca all'inizio, l'altro basato sul E. E le sette regole da ascoltare che ho elaborato ormai sono appese dappertutto. Quella che vi ho appena detto: se vuoi capire quello che l'altro sta dicendo, devi assumere che ha ragione. L'ultima, che poi riassume tutti, anche che vi ho detto adesso, è: se vuoi imparare ad ascoltare, devi adottare una metodologia umoristica. Cioè, l'umorismo è un campo di allenamento per la creatività, per la gestione creativa dei conflitti, per l'ascolto attivo, eccetera. Però una volta che hai imparato ad ascoltare, un buon ascoltatore è fondamentalmente un umorista. Le riunioni fatte su questi principi sono sempre riunioni che hanno una struttura circolare. Non esistono più le file, le righe di una volta. Perché la gente deve poter parlare a un livello di parità, faccia a faccia, mettere in gioco la propria unicità, la propria esperienza. Quindi questa è una tipica assemblea del XXI secolo. Ogni tavolo è estremamente differenziato. E finisco con una citazione di Wittgenstein, che dice: non è vero che un'eccezione è una conferma alla regola, un'eccezione è un'occasione per esplorare qualcosa di nuovo. E l'umorismo non è uno stato d'animo, ma è un modo di guardare al mondo. Quindi io, grazie a questo TED Talk, ho collegato la Seven Seas, la nave con cui sono partita a 16 anni, con le mie sette regole, 7-7, e penso che fra le due, oltre alla parola sette, c'è anche una storia di vita, di apprendimento, con la quale mi piace finire questo talk. Mi sembra un finale aperto, e vi ringrazio dell'ascolto. Grazie.